grandequadre.polito.it.
High tech.
Un saluto a tutte e a tutti e bentornati e bentornate a questo nuovo episodio di High Tech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. E sono Gianluca e come sempre vi accompagno in questo nuovo episodio, qui con me.
Ciao ragazzi, sono sempre io, Giulia.
E in regia ci sono sempre io, Emanuele. Ciao a tutti.
Non cambiamo mai.
Beh, per ancora 10 episodi più
esatto,
o meno.
Esatto, per ancora questa stagione 8 di High Tech ancora no. Poi vedremo.
Sì.
Vedremo.
Sì.
Come cambiano anche le questioni dinamiche delle varie tecnologie, perché quella che partiamo oggi, per esempio, è abbastanza recente, però sta dando ancora un impatto molto importante oggi, che sono i radar.
Esatto.
Che tra l'altro è anche un palindromo, no? Radar.
Ah, è vero.
Al contrario,
è vero, è vero.
Sempre
è vero.
Radar è.
Forse è fatta apposta. O no? Non lo so. E comunque, la storia del radar è, diciamo, dall'inizio che è molto importante come oggetto, perché è stato usato all'inizio proprio della Seconda Guerra Mondiale. Comunque, per capire innanzitutto la storia del radar, bisogna capire il concetto chiave del radar, cioè questo radar emette onde radio che possono viaggiare nello spazio e colpiscono un oggetto, poi tornano indietro. Misurando questo ritorno, il tempo di ritorno, è possibile capire dove si trova qualcosa, quanto è lontano e persino la traiettoria, persino come si muove.
Sì, un po' come urlare in montagna. Cioè, tu dici qualcosa e poi quello sotto sente l'eco, quindi
in base a quanto è lontano.
In base a quanto è lontano, e poi l'eco ti ritorna indietro, quindi tu ti risenti.
Sì.
Ti risenti la tua stessa voce.
Sì. Almeno
il concetto è lo stesso, cioè trasmettitore che trasmette onda radio e poi riceve e va a calcolare la differenza tra da quando ha ricevuto, da quanto ha trasmesso, quanto tempo è passato e quindi più o meno dov'è.
Esatto.
Insomma, quello è. Sì, però è nato molto tempo fa, è nato prima della prima guerra mondiale addirittura.
Sì, diciamo che è stato sviluppato grazie alla fisica delle onde elettromagnetiche spiegata da Maxwell e Hertz. E si sapeva che comunque le onde radio potevano propagarsi nell'aria, ma nessuno aveva ancora immaginato di usarle per individuare, diciamo, oggetti invisibili all'occhio umano. Infatti, ecco. Il primo tentativo concreto arriva nel 1904, quando un ingegnere tedesco, Christian Ulzmeier, credo si legga, cioè si dica così, costruisce un dispositivo chiamato telemobiloscopio. E l'idea, diciamo, era molto sorprendente. Poteva rilevare, per esempio, la presenza di navi nella nebbia attraverso le onde radio, però era ancora tanto rudimentale, poco preciso e difficile da usare, diciamo, come nella pratica quotidiana. A differenza di oggi, che è usato per qualsiasi cosa, e sì. Per questo non ebbe un grande successo commerciale. Poi, dopo un po' di anni, nel 1935, nel Regno Unito, lo scienziato Robert Watson Watt ebbe proprio un ruolo decisivo, perché dimostrò che le onde radio potevano essere utilizzate per rilevare aerei in volo grazie al loro riflesso. E quindi questo esperimento viene considerato proprio come uno dei momenti fondativi del radar moderno. Da lì in poi lo sviluppo del radar è andato velocissimo. Infatti, nel giro di pochi anni, la Gran Bretagna costruì una delle prime reti radar operative della storia, chiamata Chain Home. E si trattava di una serie di stazioni installate lungo le coste ed erano capaci di monitorare continuamente lo spazio aereo e gli aerei anche in arrivo. Tutt'oggi è anche usato negli aeroporti per qualsiasi cosa, anche addirittura per il pilota automatico. Infatti, quando c'è la nebbia, magari bisogna anche procedere all'atterraggio. Quando il pilota non può vedere la pista, deve per forza azionare il pilota automatico, che si connette alle onde radar dell'aeroporto e in automatico l'aereo va dritto verso la pista perché percepisce queste onde e atterra autonomamente da solo.
Sì, è dove l'occhio umano non arriva, cioè giustamente noi non possiamo vedere le onde radio, quindi sfruttiamo un po' questa loro invisibilità, no? Che loro possono fare queste proprietà.
Sì.
No, tra l'altro, sì, molto importante quello che hai detto della storia del radar in Inghilterra, perché è un po' grazie a lui che sono riusciti a combattere i tedeschi, no?
Quindi, esatto, esatto.
Perché comunque c'era questo problema che loro li continuavano a bombardare via aerea e non li vedevano, e quindi però col radar sono riusciti a vederli, quindi un po' grazie anche a lui. Quindi ci sta che hanno speso così tanto poi per implementarlo.
Sì, è stata una tecnologia infallibile, tuttora lo è. Infatti un altro campo fondamentale è proprio la meteorologia. Infatti ci sono proprio dei radar specifici che sono i radar meteorologici, e permisero per la prima volta di osservare in tempo reale pioggia, temporali e grandinate. Non solo si poteva sapere dove si trovava un fenomeno atmosferico, ma anche seguire lo spostamento e prevedere anche l'evoluzione di questo fenomeno. E con il tempo quindi migliorerà i radar in modo costante. E un esempio importante è per esempio il radar Doppler, che non misura soltanto la posizione ma anche addirittura la velocità degli oggetti che analizza, perché sfrutta la variazione della frequenza delle onde riflesse per capire per esempio se un oggetto si sta avvicinando o allontanando, tipo quello delle macchine. Simile.
Esatto, sì, una roba simile, sì. Sì, no, la cosa bella è che appunto si possono vedere tante dinamicità usando semplicemente le onde radio. Mm-hmm. Quindi quella è la vera vittoria con i radar.
E tra l'altro la cosa più vincente secondo me per quanto riguarda il radar, sia a livello magari bellico ma anche meteorologico, insomma tutti i suoi usi, è che comunque il radar rimane una tecnologia invisibile. Quindi a noi non dà fastidio in nessun modo e non influenza niente, anche per esempio durante la guida. Più tardi magari ne parleremo anche,
certo,
di veicoli e con il radar integrato. Rimane invisibile, quindi noi non lo percepiamo, ma è sempre attivo e spara continuamente onde. Quindi
sì.
Secondo me è la cosa più bella.
La tecnologia invisibile.
Esatto.
Recuperate l'episodio, mi raccomando.
E andiamo avanti con il nostro episodio. Ascoltiamo Radar di Britney Spears.
E rieccoci qua dopo aver ascoltato Radar di Britney Spears. E beh, giustamente non potevamo non mettere questa canzone.
Esatto.
Per ovvi motivi, direi. E vabbè, continuiamo. Appunto, abbiamo detto che i radar hanno un impatto molto importante, soprattutto nei veicoli, oggi in realtà, perché appunto si parla tanto di sistemi di guida autonoma, comunque per facilitare, per aiutare la guida, no? Guida assistita. E in quel caso il radar ha un ruolo davvero chiave, perché ci permette di vedere, fa vedere, dà gli occhi alla macchina letteralmente.
Esatto, infatti il radar nelle automobili è diventato molto importante, perché il sistema misura il tempo di ritorno del segnale e calcola la distanza precisa dell'oggetto che si trova vicino all'auto. Ma il radar moderno non fa soltanto questo, analizza anche la variazione del segnale. Come diciamo prima, può capire se l'oggetto si sta muovendo e a che velocità. E
direi che è abbastanza importante nelle automobili questo.
Sì, esatto. E infatti nei veicoli moderni questa tecnologia è diventata anche importante per questioni di sicurezza. Ad esempio il cruise control adattivo fa sì che invece di mantenere una velocità fissa, l'auto è in grado di regolare automaticamente la distanza dal veicolo che la precede. Per esempio, se l'auto davanti rallenta, anche la nostra rallenterà. Se accelera, l'auto può riprendere la velocità. Questo sistema è ormai presente su moltissimi veicoli, anche la mia macchina, che è appunto una Volvo.
Okay.
Esatto, e poi anche Tesla, BMW, Mercedes e Audi, insomma la stanno usando un sacco di marchi.
Sì, tra l'altro quello di Mercedes-Benz è il Distronic, si chiama il modello radar che usano loro.
Sì.
Che appunto è gestito anche per funziona un po' così, per gestire anche il traffico urbano. Comunque va a calcolare, va anche a prevedere quanto se l'oggetto si va a muovere in quanto a velocità, eccetera. E vabbè, ma perché tutti quei dati vanno poi a finire in pasto nel loro algoritmo, nella loro centralina, diciamo. E così poi col machine learning così vengono analizzati e poi vengono messi su display. E così possiamo anche vedere, sai, no, che c'è nel... c'è proprio il display che ti fa vedere più o meno cosa vede la macchina,
sì,
eccetera. E quindi...
anche i parcheggi qualche volta.
Sì.
Fanno anche i parcheggi da sole alcune.
Sì. Bellissimo.
No, sì, ormai penso che è rodata quella...
non lo so, io l'unica volta che ho usato una macchina che aveva quella funzione, l'ho schiacciato e ha iniziato a girare dalla parte sbagliata.
Oh, madonna.
Cioè, ho avuto... perché era tipo un parcheggio sterrato, un po'... non proprio in strada normale.
Ok, e quindi magari
quindi
ha visto...
forse non ha capito bene cosa doveva fare.
Magari ha visto delle cose che non c'erano.
Non c'erano, esatto. E quindi ho cambiato posto perché da solo non riuscivo a entrarci.
Ah, ok.
Però perché era a noleggio la macchina e quindi non volevo rovinarla.
Ah, vabbè, ci sta.
Comunque...
no, io non ho ancora mai provato macchina.
Comunque,
così.
Sempre parlando di sicurezza, un altro sistema è quello della frenata di emergenza, no? Che sfrutta sempre il radar.
Sì.
E che appunto quando davanti a noi un'auto si frena bruscamente, reagisce davvero all'istante per evitare appunto una collisione.
Sì, vai, grazie anche all'alta frequenza delle onde radio cui vengono emesse queste nelle auto, che ci sono circa sui 77 Hz, mi sembra.
Gigahertz.
E quindi sì, diciamo che sono... molto reattive anche a questioni di emergenza. Quindi,
sì.
Quindi se c'è proprio un pallone che arriva davanti alla macchina, lo vede anche molto prima del nostro occhio.
Sì, assolutamente. E poi, come dicevi tu, nel sistema, diciamo, più avanzato di oggi per quanto riguarda i veicoli, quello di Mercedes-Benz Distronic, è molto importante perché in quest'auto il radar non è solo un sensore. Cioè lavora insieme a telecamere e altri sensori ed è proprio un sistema che è spesso montato nella parte frontale dell'auto oppure dietro il logo Mercedes, ma il suo compito principale è guardare la strada davanti addirittura fino a 250 metri e, diciamo, costruisce continuamente una mappa dinamica del traffico. Non si limita soltanto a rilevare un'auto davanti, come per esempio fa la mia macchina, la Volvo, che magari ha anche la frenata, come diceva Lele prima, ma diciamo analizza più oggetti contemporaneamente, la distanza, la velocità, la direzione, e proprio per questo, cioè, il sistema può misura sia il tempo di ritorno per la distanza e anche lo spostamento della frequenza per la velocità relativa degli oggetti intorno. E quindi permette di capire non solo se c'è un'auto davanti, ma anche se sta rallentando, sta cambiando corsia.
Sì, grazie anche appunto al fatto di tutta la dinamica, no, dell'embedded system attorno a questo, di Mercedes-Benz. Quindi sì, diciamo che vedere, cioè il fatto di avere delle CPU abbastanza ridotte che possono fare questi calcoli aiuta anche l'implementazione di questi radar.
Tra l'altro è molto importante anche il monitoraggio degli angoli ciechi, perché non so voi, ma nelle macchine che ho guidato io, diciamo, tra lo specchietto laterale e lo specchio davanti, cioè il vetro davanti, spesso ci sono degli angoli ciechi. E queste macchine, con questi radar integrati, aiutano un sacco, perché... per esempio mi è capitato di non vedere negli angoli ciechi magari qualcosa che mi stava arrivando di lato e rischiare di fare un incidente, però la macchina ti avvisa e quindi si frena.
Infatti, quello è molto molto utile. E adesso continuiamo ascoltando la prossima canzone, Rascal Flatts con Life is a Highway.
Ed eccoci dopo aver ascoltato Life is a Highway di Rascal Flatts. E questa canzone è la canzone di Cards, l'abbiamo messa, diciamo, un attimo per l'argomento di cui stavamo parlando prima.
Dai, con le macchine ci
esatto. E adesso volevamo parlarvi di come il radar capisce cos'è importante da rilevare. Infatti il radar vede in teoria tutto ciò che riflette le onde radio, per esempio non solo auto che si trovano davanti, però Per esempio, se piove, anche la pioggia, la neve, gli uccelli, le gocce d'acqua sospese nell'aria, ma anche il movimento delle superfici del terreno o del mare. Il punto fondamentale non è impedire al radar di rilevare queste cose, perché comunque fisicamente le rileva per forza sempre, ma riuscire a distinguere ciò che è utile per la guida da ciò che invece magari è soltanto rumore o comunque qualcosa che non è molto rilevante. Ed è proprio qui che entra in gioco la parte più sofisticata di questa tecnologia. E...
sì, deve fare un po' di pulizia a livello di oggetti che ci sono di fronte. Vabbè, poi ogni oggetto ovviamente ha la sua forma, quindi risponde alle onde che gli vengono addosso in modi diversi. Quindi anche già da quello un po' riesce a capire se l'oggetto è un grande sasso o una persona in movimento.
Sì, esatto. Infatti, quando il radar emette un impulso, quello che torna indietro non è un segnale pulito, chiarissimo, ma è una specie di nuvola di eco, cioè ogni oggetto riflette le onde in modo diverso e quindi il radar deve cercare di costruire ordine dal caos. E diciamo, il primo livello di pulizia è quello basato sulla fisica del segnale, cioè un oggetto solido e ben definito come un'auto, per esempio, produce proprio un riflesso molto forte, stabile, e infatti il radar che lo osserva per più frazioni di secondo lo vede sempre nello stesso punto o con uno spostamento abbastanza regolare, mentre la pioggia o la neve generano riflessi molto più deboli e soprattutto instabili, e quindi non forma mai un bersaglio unico, e quindi questo fa capire al radar che non è importante il rilevamento di questo di queste cose tipo la pioggia.
Sì, ovviamente se più il segnale è forte in ricezione, più vuol dire che quell'elemento è sicuramente presente lì, quindi si darà più maggior importanza a quello, sì.
Esatto. E molto importante è anche il tracciamento temporale, cioè il tracking. Il radar non decide mai che non si basa mai soltanto su una singola misura, ma confronta continuamente più frame nel tempo. Per esempio, se il segnale appare soltanto una volta e poi sparisce, oppure si comporta in modo casuale, viene classificato come un rumore. Se invece mantiene una traiettoria coerente, come un'auto, allora viene considerato un oggetto reale. Oppure c'è anche un altro livello, che è la classificazione intelligente degli oggetti. Infatti oggi i radar sono dotati proprio di algoritmi più avanzati, che non si limitano a dire c'è qualcosa a 40 metri, però...
No, sì,
cioè,
fanno...
sì, diciamo, riescono a...
distinguono un po' la superficie dell'oggetto che c'è di fronte.
Esatto, perché riescono con degli algoritmi specifici a capire se quelle specifiche magari onde derivano dalla pioggia o da neve, cose che non sono rilevanti, e questo viene proprio integrato all'interno del radar e riesce a capire da solo quando non è importante il riflesso.
Sì, esatto, va a studiare tutta la varia superficie. Sì, infatti grazie anche appunto a adesso che abbiamo la possibilità di avere questi chip, o comunque queste CPU molto... molto potenti, molto piccole, quindi le si può mettere un po' dappertutto, diciamo. Cioè, l'obiettivo un po' è quello, si sta andando verso quella direzione lì, e quindi li si mette anche nel radar, così da aiutarlo nel capire che cosa sta vedendo davanti, perché lui semplicemente manda onde e riceve onde, sì. Non è che fa molto altro, quindi...
Un aspetto ancora più interessante è che il radar non lavora mai da solo. Infatti nelle auto più moderne, come quella che dicevamo prima di Mercedes di Stronic, diciamo che il radar, proprio perché può essere ingannato molto spesso da situazioni particolari come delle superfici molto riflettenti, rimbalzi multipli oppure degli oggetti metallici complessi, viene sempre combinato con delle telecamere e dei sensori aggiuntivi a ultrasuoni in un sistema chiamato sensor fusion, e questo ce l'hanno quasi tutte le macchine con il radar. E infatti il software che viene collegato al radar decide insieme sia ai dati che vengono inviati dal radar che a quello delle telecamere, quindi certo. È molto intelligente, smart.
Smart, molto smart, un radar smart.
Un radar smart.
E adesso ascoltiamo la prossima canzone, che è Rihanna con Shut Up and Drive. E rieccoci qua. Appunto, un ruolo molto importante che hanno avuto i radar nel mondo, ma anche per come abbiamo visto all'inizio dell'episodio, come sono nati, e il loro ruolo nel militare, no? Nelle situazioni belliche. E infatti ancora oggi si studiano metodi per cercare di evitare di essere visti da questi radar, perché se è stato molto importante vedere nel buio, beh, è anche importante riuscire a nascondersi, perché comunque bisogna anche fare un po' di contrattacco, no? E infatti adesso si studiano diversi modi per essere invisibili ai radar, per esempio abbassando la sezione radar degli oggetti, no? Che appunto si chiama RCS, cioè la Radar Cross Section. E quindi i vari ingegneri provano a giocare su questa cosa.
Sì, infatti è molto importante per gli aerei stealth, che sono proprio gli aerei che cercano di non essere rilevati dai radar. Gli aspetti importanti sono due principalmente. La prima cosa è la forma della fusoliera, perché è importante che le onde, gli ingegneri evitano, diciamo, delle superfici curve, angoli perpendicolari, perché tendono a riflettere le onde radar direttamente verso la sorgente, mentre al contrario le superfici tipo inclinate e spigoli allineati, studiati proprio per deviare le onde in direzioni diverse, non rimbalzano direttamente verso la sorgente, magari si disperdono anche. Proprio questo è il principio che si chiama deflessione del segnale radar, cioè invece di tornare indietro l'onda viene riflessa lateralmente, e quindi riducono un sacco la possibilità di rilevamento.
Sì, un po' come dicevamo prima sulla macchina, che appunto il segnale da un sasso è molto più forte di quello di una goccia, appunto perché il sasso è un oggetto fisico grosso davanti al radar, e quindi c'ha tanti punti dove riflettere, no? Invece per gli aerei stealth devono deflettere, quindi fare il contrario.
Esatto. Altri aspetti fondamentali, soprattutto ultimamente, che è un argomento che personalmente a me interessa tantissimo, è l'uso dei materiali radar assorbenti, che si chiamano RAM, RAM. Questi materiali non si limitano soltanto a coprire la struttura, ma sono composti da degli strati complessi di polimeri, fibre composite e anche particelle ferromagnetiche. Quando un'onda radar li colpisce, una parte dell'energia di queste onde viene completamente assorbita e convertita in calore a livello microscopico, mentre un'altra parte di segnale ritorna al sistema di rilevamento. O comunque non è, cioè, è poco rilevabile a livello del radar nemico. E questi, diciamo, rivestimenti però sono molto delicati e costosi e richiedono una manutenzione continua, perché possono degradarsi con il tempo. Però diciamo che ultimamente proprio, soprattutto l'America sta tanto puntando su questi materiali. E inoltre un altro aspetto importante sono le emissioni secondarie. Infatti per esempio l'aereo emette calore, o anche, che ne so, dai motori, insomma,
certo,
emette,
sì, sì.
E quindi il radar può utilizzare dei sensori infrarossi per individuare proprio la firma termica dei motori. Infatti gli aerei stealth cercano di distribuire e raffreddare il più possibile il gas di scarico tramite le turbine, e riducono un sacco la differenza di temperatura rispetto all'ambiente.
Ok, quindi si può anche seguire la scia di calore che lascia,
sì,
l'aereo.
Sì, esatto. Io sto approfondendo adesso questa cosa, anzi, durante le lezioni, ed è molto interessante capire come un fluido è anche molto difficile da raffreddare, perché diciamo ci sono proprio dei cicli termodinamici particolari che fanno queste cose, ed è interessante capire anche come poterli raffreddare, perché appunto così non vengono rilevati. E secondo me ci spendono un sacco di soldi su queste cose.
Beh, sicuramente, guarda, quello non ho dubbi.
I soldi non gli mancano a loro.
No, quel tipo di ricerca no. E vabbè, adesso ascoltiamo Rayers con Robina. E rieccoci qua, tra l'altro scusate, abbiamo ascoltato Rares, non Rares, perché non pensavo, non ero familiare con il nome, quindi pensavo fosse Rari in inglese, invece no. E vabbè, salutiamo Rares che ci segue sempre. Beh, allora, continuiamo la puntata sui radar, appunto abbiamo detto che purtroppo sono anche usati per, cioè anzi sono nati e sono continuamente usati per scopo bellico, però c'è anche un loro scopo un po' più civile per il loro utilizzo. Ne avevamo anche già parlato, accennato giusto all'inizio, che è appunto quello, l'ambito meteorologico, no? Quindi andare a sparare onde radio attorno alle nuvole e vedere cosa ci dicono, se portano pioggia oppure no.
Esatto, infatti i radar meteorologici sono uno degli strumenti più potenti che abbiamo per osservare e capire il tempo atmosferico e funzionano in un modo un po' diverso da quello che possiamo immaginare, perché non fotografano il cielo e non vedono, non vedono le nuvole come oggetti solidi, come per esempio quando sparano le onde radio, i radar verso le macchine.
Certo.
Perché le nuvole, comunque il cielo, sono pieni di gocce di pioggia, cristalli di ghiaccio e particelle molto piccole sospese nell'aria, e quindi ricostruiscono tutto a partire da milioni di minuscoli segnali che provengono dalle nuvole, per esempio. E quindi il principio è sempre quello del radar classico, sempre onde radio, però la cosa importante è che ogni singola goccia o particella diventa un piccolo riflettore. Il radar non riceve solo un segnale, ma una quantità enorme di ritorni diversi che arrivano nello stesso momento da punti differenti dello spazio.
Esatto, sì. Quindi poi il radar deve andare a smontare i vari segnali, perché non gli arriva tutto insieme.
Esatto, e infatti diciamo li smonta in milioni di punti invisibili e poi li ricostruisce matematicamente. E quindi diciamo da qui emerge un'immagine coerente col fenomeno atmosferico.
Sì, serve un computer dopo che elabora tutti i dati.
Sì,
immagino,
sì.
Un bel computer potente, perché adesso sono milioni e milioni di particelle.
No, sì, cioè il radar va semplicemente a prendere, va semplicemente a mappare la nuvola.
Esatto.
Esatto. Cioè adesso si usa spesso proprio le nuvole di punti, anche con tipo le Gaussian splits, che sono queste tecnologie che permettono proprio di, prendendo da un video un'immagine, prendere rendere l'immagine dell'insieme di particelle e per tipo dare, descrivere la profondità.
Sì.
Questo è quello, però davvero, cioè non sì, nel digitale.
Esatto, sì. Vabbè, sì, si interpolano le varie, cioè in effetti si fa un po' con tutto. Qua abbiamo detto delle nuvole, però per esempio i LIDAR lo fanno anche con, riescono a farlo in aree gigantesche, cioè ci hanno trovato una città maya sottoterra, mappando punti così.
Le tombe egizie.
Sì, quindi è tutto un mappare punti, cioè ricavi tantissimi punti e poi li dai in passo a una macchina che ricostruisce e ti fa vedere e basta, e poi noi capiamo se c'era qualcosa oppure no, e qui in questo caso si fa con le nuvole.
Esatto, qui invece capire... ricaviamo la precipitazione, quindi possiamo capire se sta piovendo, se è molto probabile che verrà a piovere.
Esatto, quanta ce n'è di... Esatto, grandino, quanta pioggia ce n'è.
Esatto, cioè... se sarà un temporale o no.
Non so se capita anche nella vostra zona, un po'... Non so se siete di una zona rurale, eccetera. Comunque, quando ci sono in estate, che ci sono quegli acquazzoni che magari portano grandine, eccetera, tipo, ogni tanto si sentono degli spari di cannone.
No.
Non so, perché qua nelle Langhe lo fanno spesso in realtà, che sparano una sorta di cannoni che in realtà sono solamente onde radio tipo, e per andare a un po' distruggere quel cumulo di ghiaccio che c'era nelle nuvole.
Ah, non ne avevo idea.
Non sapevo di questa cosa.
Non succede in...
Che io sappia, no, non ho mai scoperto, mai saputo di questa...
No, nelle Langhe c'è, ma penso perché c'hanno dei raccolti, cioè ogni tanto c'hanno dei vini che arrivano a cifre davvero esorbitanti, sì. Quindi magari ci hanno investito un po' nel preservare quei vigneti lì, però...
Tra l'altro il radar meteorologico non si limita soltanto a dire dove piove oppure di che tipo di fenomeno si sta per evolvere, ma per esempio una delle sue capacità più avanzate è quella di vedere dentro la tempesta, per esempio anche dentro i tornadi, ed è anche questo che diciamo fa capire l'andamento dei tornadi e tutte queste cose anche in America, che ce ne sono molto
come
spesso
in,
ultimamente.
In Twisters, non so se avete visto il film.
No.
Sì.
Di questi che inseguono i tornadi, li cacciano e hanno tutti gli aggeggi.
Quello l'ho visto. Ah. Primo film in comune.
Eccoci.
E comunque sì, diciamo che riescono a vedere dentro la tempesta. Ci sono, diciamo di solito dentro le tempeste, dei movimenti verticali molto intensi, oppure l'aria calda sale rapidamente mentre quella fredda scende. E quindi le gocce e il ghiaccio vengono trascinati da questi movimenti, e il radar riesce proprio a interpretare questi spostamenti grazie all'effetto Doppler, e permette di capire quindi se le particelle si stanno avvicinando o allontanando dal sensore in base alla variazione della frequenza del segnale del riflesso. E quindi il radar non ricostruisce solo la posizione delle precipitazioni, ma anche il loro movimento interno. E quindi, per esempio, anche tramite questa funzione, tramite l'effetto Doppler, tramite lo studio dell'effetto Doppler del radar, si può capire anche dove va il vento, quindi le mappe del vento.
Come tira il vento.
Esatto, esattamente.
E quindi sì, diciamo che sono molto utili anche dal punto di vista del meteorologico, anche se sono sempre più, se si azzeccano sempre più spesse, anche perché stiamo facendo anche grandi passi avanti a livello di radar e poi modellazione dei vari punti, quindi anche dei computer, eccetera.
Esatto.
E adesso ascoltiamo gli Stereophonics con Dakota.
Ed eccoci qui dopo aver ascoltato questa bellissima canzone degli Stereophonics, Dakota. E allora adesso è arrivato il momento tanto atteso, che è proprio quello del film, e volevamo portarvi un film che si collega molto all'argomento dei radar, soprattutto alla loro invenzione, cioè durante la Seconda Guerra Mondiale. Infatti, Lele, che film ci porti oggi?
Dunkirk, di Christopher Nolan. Quindi oggi un film...
Filmone.
Filmone, diciamo, popolare. Cioè, che comunque la gente conosce, penso. Ma magari qualcuno non l'ha visto e quindi ne parliamo lo stesso. Allora, è un film del 2017... e che appunto racconta l'omonima evacuazione di Dunkirk, che è un paese nel nord della Francia. Evacuazione da parte dei soldati inglesi e francesi a causa appunto degli attacchi dei nazisti. E c'è un cast incredibile in questo film, come succede spesso nei film di Nolan.
È vero.
E in particolar modo è importante, visto il tema dei radar, eccetera, il personaggio di Tom Hardy, che interpreta Ferrier, che fa parte della RAF, della Royal Air Force, quindi le forze aeree britanniche. Mm-hmm. E appunto entra in questa battaglia epica con i velivoli tedeschi. E niente, quindi questa è una parte del film, però il film segue più personaggi in realtà, e una cosa molto interessante è il modo in cui è strutturato, perché vengono raccontati, diciamo, tre sottotrame che in realtà poi vanno a intrecciarsi fra loro, ma la cosa particolare è che queste sottotrame sono una che copre una settimana, se non sbaglio, di tempo, la seconda una giornata, e invece la terza dura semplicemente un'ora, ed è appunto quella riguardante la battaglia aerea. E diciamo che con il montaggio Nolan mischia tutte queste trame E niente, dà vita a questo racconto sui il dramma che è la guerra.
È molto interessante questo tipo di montaggio dei drammi con...
Sì, sì. Vabbè, da Nolan un po' me la... cioè, è lo stesso che ha fatto Tenet, tipo, no? Che è un po' contorto a livello di...
Sì, qua in realtà si riesce a seguire, perché la storia comunque è quella. Però è appunto interessante perché racconta sia di questi civili che salpano dall'Inghilterra per andare ad aiutare i soldati a salvarli, per riportarli indietro, sia appunto dei soldati per terra in Francia, sia di Tom Hardy che vola col suo caccia. E ovviamente, come solito nei film di Nolan, ci sono degli effetti speciali realizzati tutti in modo pratico, incredibili. C'è una scena di un bombardamento sulla spiaggia dove il nostro soldato, il protagonista, resta immobile, sdraiato a terra, e con lui la camera resta ferma ad aspettarla per rappresentare proprio l'immobilità, l'incapacità, cioè l'impossibilità di fare qualcosa in quel momento. Okay. E si vede tutta la spiaggia piena di esplosioni una dopo l'altra, con la sabbia che salta e
tutto. Sì, me la ricordo.
E quindi è un film molto impattante. E da guardare, diciamo.
Sì, tra l'altro consigliamo Dunkirk.
Sì, per le directioner c'è anche Harry Styles nel film.
È vero, è vero. Mi sono dimenticato di dire che è lui uno dei soldati. È proprio lui. Però bravo.
Sì.
Bravo, cioè, da attore pensavo potesse fare schifo, invece bravo.
No, ma lui ce l'ha la faccia tosta da soldato, Harry Styles.
Un po' sì, dai.
C'è stato bene, ci stava a pennello un po'.
Sì. Allora, a questo punto io direi che possiamo concludere qui la puntata. E vi ricordiamo di seguirci sempre su Instagram, polito_basso_ondequadre. Consigliateci se volete sentire qualche tipo di argomento da noi durante le nostre puntate. E non dimenticatevi di ascoltarci sul sito.
Esatto, che andiamo in onda il venerdì dalle 2 alle 3 e poi in replica dalle 8 alle 9.
Sì, polito.ondequadre.it.
Esatto, e se ci perdete caricheremo tutto.
Cercateci.
Esatto, carichiamo tutto su podcast Spotify, cercate High Tech con il punto esclamativo nel mezzo.
Esatto.
Cioè tra high e tech.
Esatto. E alla prossima.
Alla prossima. Però... vi lasciamo con l'ultima canzone. Ascoltiamo i The XX con VCR.